trasmette con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo il sabato mattina e allora riprendo la tradizione sempre della lettura dei brani che sono per la liturgia della Chiesa Cattolica, e parto subito dalla prima lettura che viene presa dal profeta Geremia al capitolo 31, i versetti 31-34. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore, questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro il loro cuore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno. Devo girare pagina, sono molto fini e allora eccolo qua. Dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. E vado adesso al Salmo responsoriale, che è il 51, che noi lo abbiamo sempre chiamato, più che il Salmo, era il Miserere. E allora lo ascoltiamo, è il Salmo 51 della Bibbia. E il ritornello dice: crea in me, oh Dio, un cuore puro. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo, ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu gradisci la sincerità del mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non privarmi, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Questo è il Salmo, il Miserere. E naturalmente il ritornello, crea in me, o Dio, un cuore puro, mi pare che sia. Il ricordo di te, no, non è questo, sbagliato. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo qua, no, scusatemi un attimo soltanto, sono fuori posto qua. 10 marzo, siamo 17. Eccolo qua, Geremia. Ecco. Crei in me, o Dio, un cuore puro, questo era il ritornello. Vado alla seconda lettura, dalla lettera agli Ebrei. Questa è molto breve. Al capitolo, seconda lettura, lettera agli Ebrei. Eccola qua. Capitolo 5, versetti 7-9. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio, che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. E reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Due versetti brevissimi ma intensi. E vado al Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, versetti 20-33. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, facci vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. disse Gesù, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. E vado adesso, mi faccio aiutare come sempre, ma so che molte persone, qualche persona mi ha anche domandato anche dei testi che ho commentato qua con voi, perché credo che alcune cose siano anche belle, allora mi fa piacere anche questo. Segnalo anche quest'oggi una lettura che è abbastanza impegnativa, ecco. E allora qui seguo un po' una traccia di Maggi prima, ma poi vorrei trovare anche quest'altra traccia, perché quella che ho letto di Geremia per me è uno dei passaggi nuovi, straordinari, che già prima di Gesù avevano intuito che non era la legge di Mosè quella che decideva della vita delle persone, avevano intuito. E questa alleanza, un Dio diverso, è interessante, credo. Trovate una donna che commenta proprio questo discorso, anche storicamente, il discorso di Geremia. Ma questo è quello di Maggi, che dice, verso la conclusione del brano del Vangelo, quello che ho letto adesso, venne allora una voce dal cielo e lo glorificarono ancora. La folla credeva che fossero un tuono o un angelo. Verso la conclusione del brano, al versetto 28, Giovanni dice, Gesù chiede, Padre, glorifica il tuo nome. E ci scrive l'Evangelista, venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Ebbene, è strana la reazione delle persone. Commenta l'Evangelista, la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano un angelo gli ha parlato. E com'è possibile? Dio parla, eppure alcuni pensano che è stato un tuono e altri un angelo. Sono gli effetti nefasti della religione, che da una parte presentano un Dio che è lontano dagli uomini, che non si rivolge a loro direttamente, che ha bisogno di mediatori, un Dio che è eccolo perché dicono angelo, un mandato da Dio, mediatore, e dall'altra un Dio che mette paura. Il tuono è quello che fa paura. Ebbene, Gesù nella sua attività, nel suo insegnamento, ha presentato un Dio che non è lontano, ma che è vicino, che è intimo all'uomo, un Dio che non mette paura ma la toglie. Bene, la reazione delle autorità religiose di fronte a questa nuova proposta dell'immagine di Dio non è di allegria, ma di allarme. C'è stata una riunione del Sinedrio drammatica dove il sommo sacerdote ha detto: se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui? C'è allarme nelle autorità religiose, e poco prima dell'inizio del brano di oggi ci sono i farisei che ormai sono sconsolati, che dicono tra loro: vedete che non concludete nulla, ecco, il mondo gli è andato dietro. Perché questo? In ogni persona c'è un desiderio di pienezza di vita. E le persone sentono in Gesù, nel volto del Padre che lui presenta, la risposta al proprio desiderio di pienezza di vita. E tutti accorrono da Gesù. E tra questi, scrive l'Evangelista, ci sono alcuni che erano saliti per il culto, ma anziché andare nel Tempio, si sentono attratti da Gesù. Perché in Gesù si manifesta e si rende visibile la pienezza dell'amore del Padre. E c'erano anche alcuni greci. Per i greci si intende stranieri. Costoro non osano avvicinarsi a Gesù perché sanno la diffidenza dei giudei verso i pagani. E allora cercano tra i discepoli uno più aperto, lo trovano in Filippo, perché Filippo ha un nome greco e quindi si presume ha una mentalità un po' più aperta, e gli chiedono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Ma Filippo, che pure era stato tanto baldanzoso quando si era trattato di portare Natanaele da Gesù, questa volta esita, va a chiederlo ad Andrea, l'altro dei discepoli che ha un nome greco. Questo fa comprendere la grande difficoltà di apertura da parte della comunità di Gesù verso il mondo dei pagani, verso il mondo degli stranieri. La resistenza che c'è stata e insieme vanno da Gesù. La risposta di Gesù sembra non entrarci su questa richiesta di essere visto, perché dice non entrarci nulla con questa richiesta di essere visto, perché dice: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Sta parlando della sua morte in croce. In realtà la sua risposta significa: perché è nella morte in croce di Gesù che si vedrà l'amore universale di Dio. Un amore che non è riservato per un popolo, per un gruppo, ma per tutti quelli che l'accolgono. Ecco perché nella croce di Gesù il cartello con le motivazioni della morte fu messo nelle tre lingue principali: la lingua del posto, l'ebraico, la lingua dei dominatori romani, il latino, e quella che era conosciuta a quell'epoca come universale, la lingua greca. L'amore di Dio è universale. E Gesù parla del morire non come di una sconfitta, ma come una esplosione di vita dell'individuo, e prende un esempio che tutti possono comprendere: il chicco di grano. Nessuno, guardando il piccolo chicco di grano, può immaginare l'energia, la bellezza che contiene, perché guardando il piccolo chicco di grano può immaginare perché questa si manifesti, ha bisogno delle condizioni adatte. Dice Gesù: cade in terra, muore e produce molto frutto. Nel chicco di grano c'è un'energia, una forza che attende soltanto le condizioni adatte per liberarsi e manifestarsi nella sua pienezza. Così è in Gesù e così è in ognuno di noi. La morte non distrugge. In ognuno di noi, creati a immagine e somiglianza di Dio, c'è un'energia, una capacità, una forza d'amore che nel breve e limitato periodo della nostra esistenza, per quanto lunga essa possa essere, non si può manifestare. Ebbene, quando arriva il momento della morte, tutta questa energia che è dentro di noi si libera, si manifesta e ci trasforma. Eravamo un chicco di grano, ci trasformiamo in una splendida spiga. Adesso però andrei direttamente alla donna, alla Carla Princess, che commenta anche Geremia, la nuova alleanza. Amici, dice questa donna, siamo chiamati alla vita, non solo quando siamo concepiti, lo siamo ogni giorno della nostra storia. Abbiamo un nome, ci è stato affidato un compito, apparteniamo a un gruppo, abbiamo una fisionomia, la nostra identità ci è offerta ad ogni istante. Ogni istante affermiamo la vita che ci è offerta. La nostra identità è il nostro presente. Se siamo attenti, se ci abbandoniamo senza riserve alla vita, scopriamo il fondamento su cui poggiamo, l'amore che ci avvolge. Le nostre molecole stanno insieme solo perché siamo attraversati da campi magnetici, da forze cosmiche e vitali. Se però non ci sentiamo amati, non riusciamo a star fermi, resistiamo all'amore o all'esistenza. Non importano i risultati delle nostre azioni, ma importa ciò che siamo, ciò che diventiamo e come facciamo crescere gli altri. Non importa sapere dove si va, importa essere certi che là dove siamo chiamati un amore ci attende e la vita ci viene consegnata. Questa è l'esperienza di Dio e la scoperta di Dio al fondo della nostra esistenza. Il dono di Dio, la vita, non la possiamo accogliere in un istante solo. Si dipana lungo tutta la nostra vita. Molte volte pensiamo di bastare a noi stessi, di essere già viventi, ma ci illudiamo. Il dono del Padre che ci arriva attraverso i suoi messaggeri è più grande delle nostre capacità. Occorre accogliere i piccoli frammenti di vita ogni giorno. E allora dice su Geremia. La prima lettura, la richiamo un attimo perché non è neanche lungo il discorso che viene fatto, ma eccola qua. Perché abbiamo memoria corta. Certamente io, assieme a tanti altri anziani. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto. Alleanza che si hanno infranto, benché io fossi il loro Signore. Oracolo del Signore, questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. La prima lettura, dice questa Carla Princeles, la prima lettura è tratta dal profeta Geremia. È vissuto e ha predicato quando nel 605 Nabucodonosor, re di Babilonia, vince gli egiziani e arriva fino a Gerusalemme, che subito si sottomette. Geremia prevede che il nemico viene da Babilonia e intravide la catastrofe. Cerca di preparare il popolo che non lo ascolterà, lo rifiuterà e lo perseguiterà, preferendo seguire i falsi profeti che lo rassicurano. Quando l'avvenimento avrà dato ragione a Geremia, ci si ricorderà del suo messaggio. Grazie a lui il popolo potrà vivere l'avvenimento doloroso con un senso già preparato. Il popolo potrà vivere l'esilio con speranza, non cadere nella disperazione e ritrovare nuovo senso alla vita. L'oracolo parla di alleanza, che è il rapporto col Signore, quel dono di Dio da accogliere. Parla di una nuova alleanza in contrapposizione con l'antica, ossia l'alleanza continua. Dio promette di scrivere Lui stesso sul cuore del credente, è una sorta di firma che Dio appone alle sue promesse. Mentre per far uscire i padri dalla schiavitù d'Egitto, Yahweh li prende per mano attraverso la forza, qui dona nel cuore la sua legge. Mentre nell'antica alleanza la legge era stata scritta su tavole di pietra, qui scrive sul cuore, cioè laddove si trova la memoria, l'intelligenza, le decisioni libere. L'alleanza non più come qualcosa di esteriore, di imposto, ma di rispondente al desiderio più profondo dell'uomo, desiderio di bene e di verità. Dio è capace di trasformare la persona e di restituire pienamente la sua libertà ad un orientamento positivo. Mi fermo un attimo per chiedere a voi e a me siamo ancora fermi all'antica alleanza, i 10 comandamenti. La nuova alleanza è solo iniziata in germe? Siamo ancora all'alleanza delle pietre? La legge civile e quella religiosa è ancora scritta fuori, ha le sue autorità che la impongono, le sue punizioni, le sue scomuniche. L'oracolo dice: non dovranno più istruirsi l'un l'altro, ossia nessuno insegnerà all'altro, perché la legge è scritta non sulle pietre, ma nelle coscienze. Il tempo del passaggio sul crinale tra le due alleanze. Noi siamo sul crinale tra le due alleanze. Noi vogliamo entrare nella cultura di pace, in questa età della pace, le cui leggi sono scritte dentro la coscienza. Il maestro interiore, Dio stesso, la verità parlerà. La profezia di Geremia si conclude con l'assicurazione del perdono divino. Il cuore che ha sperimentato il perdono e diventa capace di conoscere il Signore. Questo commento rimane aperto, ma rimane aperta anche, secondo me, il nostro atteggiamento, il nostro modo di rapportarci. Non è che anche noi vorremmo vedere il Signore. Vedere non per guardare. Il termine idein vuol dire proprio vedere dentro, vedere proprio in profondità. Non è il verbo orao, che è guardare un panorama. È invece entrare dentro. Vogliamo vedere Gesù. Questo verbo usato è il verbo che serve proprio per avere il microscopio, per avere un qualche cosa di conoscere proprio la realtà profonda di chi si vuole vedere. Il Vangelo che leggiamo oggi è preso da Giovanni, è sempre Carla Princeles che commenta. È molto ricco di significati e di spunti. Cerchiamo di chiarire alcuni termini e rimanere nel verificare chi è Dio per noi. In verità, nella vita di tutti i giorni, non solo in teoria. Chiediamoci continuamente nella giornata in che Dio crediamo e cosa intendiamo per conoscenza di Dio. Non parliamo di qualcuno, ma a qualcuno. Un termine che prendiamo in considerazione è gloria. Cosa significa? In ebraico gloria significa peso. Ma prendiamo il testo. Alcuni greci vogliono vedere Gesù, che significa vogliono prendere contatto con Gesù. I discepoli avranno pensato: ora Gesù diventerà celebre anche in Grecia, la civiltà più raffinata dell'epoca. Se noi diamo al termine gloria il senso comune della nostra lingua, alla risposta di Gesù: è venuta l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà glorificato, potremmo dire: è venuta l'ora in cui il figlio dell'uomo rivelerà la sua grandezza e tutti gli uomini lo applaudiranno. Invece Gesù dice: in verità vi dico, se il granello di frumento non muore, resta infecondo. Se invece muore, porta frutto. Chi mi vuol seguire mi segua, anche tra gli assalitori. L'ora della glorificazione per Gesù è un'ora di terribile spavento. Ora l'anima mia è inquieta come le acque agitate, eppure sono venuto per quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Una voce viene dal cielo: l'ho glorificato e ancora lo glorificherò. Questa voce è venuta per voi. Adesso il principe di questo mondo sarà cacciato fuori, e io sarò innalzato da terra, trarrò tutti a me. Dio si rivela come un amante appassionato dell'uomo e non ha pace fin tanto che l'uomo non l'abbia ritrovato ed egli si sia comunicato con lui. Colui che è la sorgente della vita ritrova la vita attraverso la morte. Non è il nostro cuore inquieto per Dio, ma è Dio che è presente in noi a renderci il cuore inquieto. Nel nostro significato, gloria di Dio è padrone e l'uomo è schiavo L'uomo invece è reso capace di poter imitare Dio in questo amore assoluto e sconfinato. Dio amore che discende e noi siamo creature per sostenere entro i piccoli confini della nostra esistenza questa gloria del Signore, sostenere il peso. Noi, come abbiamo già detto altre volte, ci facciamo un Dio a nostra immagine, dominatore suddito, in cui l'uomo è prono. Invece Dio è un liberatore che muore perché l'uomo abbia la vita, un Dio amore che si è donato all'uomo fino alla morte. È un cammino lungo, perché l'esperienza mostra dell'amore è di una realtà che ci affascina, ma che sovente è sconfitto. L'uomo non può obbligare gli altri ad amarlo. Deve amare lui sino in fondo, e gli altri alla sua luce vedranno e saranno portati verso lo splendore della verità stessa. Nel cristiano, il rilucere dell'amore di Dio rivela la stessa natura di Dio, come la bellezza del fiore rivela la gloria del sole. Poi c'è il grido di Gesù. Ora l'anima mia è turbata. Cosa devo fare? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. L'uomo Dio è tentato di disperazione, e anche lui, proprio perché tale, ora deve passare nel tunnel dell'abbandono e della morte prima di essere esaudito per la sua fedeltà e ricevere da Dio il nome che è sopra ogni altro nome. Ma solo quando sarà innalzato dalla terra trarrà tutto a lui. Qui si vede l'insospettata profondità dell'amore, la sua forza di dedizione, la sua gratuità, ma anche la sua scandalosa debolezza. Il crocifisso è l'icona di un amore mostrato e rifiutato, ma il crocifisso è innalzato, vittorioso, risorto. Dunque la debolezza dell'amore è in realtà la sua forza. Sulla croce la morte è vinta per sempre. Occorre un lungo cammino, come può essere lunga e faticosa una gestazione. Le parole sono state dette ai greci, ma a chiunque voglia prendere contatto con l'amore, a chi vuole sapere chi è Gesù, racconta l'evento della croce, la parabola del chicco di grano. I segni sono compiuti, occorre solo decidersi a camminare in questa direzione. Questa è una donna che ha scritto questa riflessione e credo che abbia alcune intuizioni proprio particolari, ma interessanti molto. E adesso finisco, ma abbiamo tempo, sì, benissimo. Ho tempo, allora vorrei darvi anche il salutino di Hermes. Abbiamo fatto con Alberto Maggi, la Carla Sprinzales e adesso l'Hermes Ronchi. Sono incerto se leggere leggo quella del 18, la riflessione che nel 1918 ha fatto Ronchi. Vogliamo vedere Gesù. Vedere in quel senso che vi dicevo prima. Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda che è mia. La risposta di Gesù dona occhi profondi. Se volete capire me, guardate il chicco di grano. Se volete vedermi, guardate la croce. Il chicco di grano e la croce, sintesi umile e vitale di Gesù. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Una frase difficile e anche pericolosa, se capita male, perché può legittimare una visione doloristica e infelice della religione. Un verbo balza subito in evidenza per la sua presa emotiva. se non muore, se muore, e pare oscurare tutto il resto, ma è il miraggio ingannevole di una lettura superficiale. Lo scopo verso cui la frase converge è produrre. Il chicco produce molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio, non è il morire, ma il molto frutto buono. Osserviamo un granello di frumento, un qualsiasi seme, sembra un guscio secco, spento, inerte. In realtà è una piccola bomba di vita. Caduto in terra, il seme non marcisce e non muore. Sono metafore allusive. Caduto in terra, il seme non marcisce e non muore. Sono metafore allusive. Nella terra non sopraggiunge la morte del seme, ma un lavorio infaticabile e meraviglioso. È il dono di sé. Il chicco offre al germe, ma seme e germe sono due non sono due cose diverse, sono la stessa cosa, offre al germe il suo nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia verso il basso con le radici e poi verso l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora sì che il chicco muore, ma nel senso che la vita non gli è tolta, ma trasformata in una forma di vita più evoluta e potente. La seconda immagine dell'autopresentazione di Gesù è la croce. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. E questo attirare è una forma, un po', non so, come un magnete, per dire, ecco, non con violenza, ma con attrazione, proprio è un rapporto di grande attrazione. Con lo splendore, cosa è che attira? No, non un attimo. Dunque, la seconda immagine dell'autopresentazione di Gesù è la croce. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Io sono cristiano per attrazione. Dalla croce erompe una forza di attrazione universale, una forza di gravità celeste. Lì è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. Con che cosa mi attira il crocifisso? Con i miracoli? Con lo splendore di un corpo piagato? Mi attira con la più grande bellezza, quella dell'amore. Ogni gesto d'amore è sempre bello. Bello è chi ama e ti ama. Bellissimo è chi, uomo o Dio, ti ama fino all'estremo. Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla contemplazione cosmica. A un Dio umile non ci si abitua mai. Questo è Papa Francesco. A un Dio umile non ci si abitua mai. A questo Dio capovolto che scompiglia le nostre immagini ancestrali, tutti i punti di riferimento, con un chicco e una croce, l'umile seme e l'estremo abbassamento. Dio ama racchiudere il grande nel piccolo, l'universo nell'atomo, l'albero nel seme, l'uomo nell'embrione, la farfalla nel bruco, l'eternità nell'attimo, l'amore in un cuore, se stesso in noi. La finale lascia spazio, mi pare che in qualche modo lancia anche le nostre riflessioni e anche lancia una modalità dove è possibile tutto, anche a chi nella vita pensava che fosse tolto tutto e eliminato tutto quanto per lui. Anche questo è possibile. Ed è una novità, questo tutti quanti, questa attrazione, questo modalità dove ognuno di noi nella sua vita si ritrova con se stesso e con gli altri sempre, e con non soltanto quello che conquista e neanche con quello che raggiunge, ma anche con quello che arriva e anche e soprattutto direi con quello che esprime al massimo la sua gioia di vivere e la sua libertà, intesa proprio come la scelta fondamentale che è necessaria per poter amare. E allora non si parla più in astratto, non si parla più la discussione su, si parla del rapporto, del nostro rapporto. 049 880 9020, questa è Radio Cooperativa, adesso lanciatevi pure con molta libertà. E se no vi costringete sempre, come ogni volta vi costringete ad aspettare troppo, ma so che c'è qualcuno che è in ascolto, quindi per cortesia segnalo, però c'è una telefonata. Benissimo, pronto?
Pronto Albino, sono Antonio dell'Arcella.
Ciao Antonio.
Senti, ho ascoltato con sforzo, con intensità. Allora mi veniva in mente questo, suscitato alcune cose che hai detto. Beh, quando leggevo Rocca della Procivitate Cristiana, leggevo i commenti di Alberto Maggi, ma c'era anche una pastora, non so se valdese, protestante, Lidia Maggi. Stranamente due cognomi uguali, sì, una Lidia sì. Ecco.
Credo che scriva ancora e che parli ancora.
Ah, ecco. E siccome che
e credo sia presenza, e credo sia valdese, credo.
Ecco, probabilmente sì. Sì. E sì, mi faceva appunto riflettere sulla presenza della donna nella nostra comunità, basata un po' sulla fase evolutiva, usi e costumi, leggi, cultura, eccetera. E il ruolo della donna non è ancora, ormai, insomma, non è ancora adeguato al posto che dovrebbe avere. Vabbè. E allora, nominando Maggi, quando tu dici ognuno di noi credente vorrebbe toccare Dio con mano, essendo positivisti, noi vorremmo toccare con mano tutto, per dire una cosa c'è, toccare con mano. Invece viene richiesto uno sforzo invece più grande, qua oserei dire, dei nostri limiti, delle nostre capacità. E quando fa una metafora, Alberto Maggi parla dell'esistenza come un bozzolo, come il nostro vissuto, la nostra storia personale, come un bozzolo, un rivestimento di qualcosa che c'è dentro. Questo qualcosa che c'è dentro poi con la morte si libera, la crisalide diventa farfalla e inizia una vita nuova, che va di pari passo con quello che dici tu in fase evolutiva. Un conto è la Bibbia, un conto è la legge, è Mosè, il Vecchio Testamento, regole, ordine, marciare e non marcire, e altra cosa è invece la nuova creazione, il patto con Dio di Gesù, un Dio non trionfante, non il Dio degli imperi, ma il Dio che è nelle piccole cose, che è un Dio al servizio, un Dio, e un po' tutti, specialmente chi è anziano e si accorge quando la vita va al tramonto, come viene considerato nel mondo dominato dalla legge del più forte, come viene considerato il debole, il fragile, quasi da non sì, proprio, come voglio dire, quasi uno scarto, ecco, usando i termini di Papa Francesco. Ecco, allora, tutto quello che hai detto mi fa pensare, trovo questa contraddizione tra me, che tutto sommato sono convinto di del Dio di Gesù evangelico, questa contraddizione che è in me, non dico degli altri, in me, tra questo Dio piccolo, povero, eccetera, ed è fragile al servizio di che va in croce per espiare tutti i nostri peccati, e invece quel Dio che vorrei toccare con mano, avere la prova per poter dire 2 più 2 fa 4. Ecco, c'è questa, perché qui in questo divario si inseriscono tutte le nostre, ce la raccontiamo, cioè tutte le nostre favole, tutto è la confusione, è questo, tra un raccontarsela e ciò che è ciò che è sicuramente, ecco, questo sicuramente, è qui dove mi inciampo e dove non trovo le mie debolezze, vorrei avere la certezza, e la certezza non c'è, non è Dio è indimostrabile, probabilmente è di un, è qualcosa di, insomma, di inarrivabile, ecco, è il mistero, storicamente la religione serve per, di fronte al mistero, attaccarsi alla, sacralizza la cultura, il re che diventa eletto da Dio, cioè tutti i nostri usi e costumi, lingua, territori, tutto quanto noi lo sacralizziamo, e così, non essendo in grado di affrontare il mistero, diventiamo quasi dei burocrati della fede, nella specie di, ecco, questa contraddizione è in ognuno di noi, è dentro di noi, ed è l'ansia, le ansie che ha, che dell'anziano, adesso poi fra l'altro la butto anche, le bollette di questi giorni, cioè l'essere in balia degli arbitri altrui, della legge del più forte, le corporazioni che si, e bla 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 bla. Ecco, io sento questa contraddizione, Albino, e come mi è, e dalle parole che hai detto te l'ho comunicata. Ciao.
Scusami, posso?
Sì.
Allora, volevo domandarti, è vero quello che hai detto, il nostro desiderio si appiccica anche ai nostri limiti, perché io sono anche limitato, non è che mi metto con pretesa, mi metto con un desiderio forte dentro di poter incontrare qualche cosa di che matura e che esprime al massimo la possibilità, la gioia di vivere che ci mi è data possibile. Ma il problema però che io trovo, c'è un particolare che secondo me è di grande importanza. È vero tutto quello che hai detto, rimane questa tensione, rimane questo bisogno, rimane anche il desiderio di far quadrare qualche cosa per dire con sicurezza certe cose, però la vita, quella con tutto quello che hai, anche con tutte le paure e anche con tutto il resto, ma la vita rimane sempre una sorpresa, rimane sempre un qualche cosa che ti è dato, non l'hai soltanto conquistato, ed è un qualche cosa dentro al quale continui a operare con tutta più umanità che puoi, specialmente con i bambini che crescono.
Sì, e nonostante tutto, infatti, è questo che mi trovo soddisfazione ad ascoltarti, che nonostante tutto, punto su questa, scommetto su questa ultima cosa che hai detto, Albino. Ciao.
Bene, grazie anche a te. Allora, siamo sempre aperti. Sono considerazioni, credo, che toccano in profondità il nostro modo di sentire, ma anche di agire, di lavorare, di non perdere anche il senso del limite e accettare che questo limite abbia da determinare anche tensioni e desideri, ma nello stesso tempo anche gradire quello che ci viene regalato. Pronto? Pronto?
Pronto? Pronto, buongiorno, sono Sandra.
Sandra, buona giornata.
Posso dire, scusi perché vado fuori un po' da quello che ho ascoltato un pochino?
Dimmi, Sandra.
È difficile. Ecco, volevo dirle, ma se Dio lo vediamo come ce lo hanno quasi imposto, perché insomma io ho tanti anni ormai ed era tutto obbligatorio allora, e ti insegnavano quello che volevano quelli del catechismo, quelli della Chiesa Cattolica. Perciò Dio lo vediamo così, e anche se vogliamo cambiare, chissà come lo avremmo visto Dio se non avessimo avuto tutto questo insegnamento da piccoli, e anche non solo, ce lo fanno vedere sempre lontano, io non riesco a sentire che c'è un Dio. Ecco, chissà come lo immaginavamo noi se non ce l'avessimo qua, se non ce lo avessero quasi imposto, e forse lo vedremo meglio, non lo so, perché io non riesco a staccarmi da quel Dio potente lì che sa tutto, vuole tutto, però poi, ecco, quello che rimane per me è la morte di suo figlio. La morte del Cristo così violenta, mio Dio, quanta violenza. Ed è sempre rimasta quella violenza lì, perché non era solo del povero Cristo, ma anche di tutti gli altri poveretti che dovevano subire quelle violenze e ancora le subiamo. Ecco questo Dio strano per me. Io lo vedo tanto violento, scusi tanto, Io lo sento così. Non so, io ho fiducia più nell'uomo, ma sono pochi gli uomini che sono veramente giusti e profondamente buoni. Grazie, buongiorno.
Grazie anche a te. Sono interventi di grande sincerità. Quindi grazie proprio per questa sincerità e per questo atteggiamento diretto. Però anche dare la possibilità di sentire che non c'è soltanto, perché hai su quello che hai detto, io non ho niente da poter dire qualcosa, perché è la tua esperienza, per cui guai a me se mi permetto di interferire, però mi interessa molto sul fatto che anche tu dici: trovo che per me c'è stata, non so che cosa sarebbe successo se non fosse stato imposto, ma trovo anche in questa imposizione, trovo un qualche cosa che mi ancora adesso non mi va giù, perché c'è troppa violenza ad altro, ma sento che non saprei da che parte muovermi. Io credo invece che c'è la possibilità di trovare anche indicazioni e modalità in cui la violenza che si è espressa non è una violenza. Gesù non vuole andare in cerca di soffrire di più, ma accetta la morte, non è per soffrire di più, ma la morte è a quel livello perché soltanto prendendo tutto quello che c'è di negativo dentro alla storia, soltanto su questo, solo l'amore è capace di fare, di vincere, solo l'amore. E l'amore non si dimostra con la vittoria, l'amore si dimostra invece col donare la vita. E la differenza tra la novità della morte di Gesù non è la vita, la novità è l'amore, che genera vita, ma è la novità, la grande novità di Gesù. Gesù accetta la cosa più infamante, la morte più infamante, perché nessuno rimanga fuori dalla sua misericordia, nessuno, è l'ultimo lui, l'ultimo. E nessuno è fuori per lui, perché ognuno possa rivolgersi a lui con tutta libertà e con la sicurezza di essere amato. E Gesù accetta la cosa più atroce non per soffrire di più, ma per amare di più, che è una cosa diversa. Ed è forse una volta quando si scoprirà, quando ci incontreremo con questa realtà, come la realtà straordinaria e la novità assoluta, forse la nuova creazione sarà anche questo per noi. Ed è bello quello che sta venendo fuori così dalle considerazioni nostre, quelle che siamo capaci. 049 880 90 20, era aperto il telefono, non avevo toccato, ma ho visto che avete ascoltato, allora adesso comunque mi fa piacere anche sentire anche altri che intervengono. Segnalo due cose. Mi pare che oggi ci sia una manifestazione per l'ambiente, e domani la Via Crucis a vicino a Montereale. Pronto?
Ah, buongiorno Don Albino, buongiorno, sono Marisa da Mira.
Marisa?
Sì.
Buona giornata.
Don Albino, mi sa che non sento niente radio cooperativa neanche ancora. Go radio tutto pronto, volevo solo salutarvi perché mi manca, insomma, ecco.
So che te ti intervenivi sempre con questa trasmissione qua.
Certo, perché mi interessa, anche se ben che sa che non so proprio, però mi interessa ben come
nessuno,
è tutta un'altra roba.
Nessuno è proprio, non preoccuparti.
Ecco, questa è proprio spiegazione che mi dava anche a me Maria, sul cattolicesimo, come che lo spieghi adesso, specialmente anche l'altro don, e mi piace tanto da matti, però mi manca. E che ha detto forse il qua in aprile che gli apre queste linee, insomma, ecco.
Va bene.
Va bene?
D'accordo, un bel saluto.
Intanto mi ricordo di fare il Valia sta settimana, va bene? Arrivederci.
Salute e buona giornata.
Che passa una memoria anche per chi che non lo fa, bene?
Salute, buona giornata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao Marisa. Allora, grazie della telefonata, sempre 049 880 9020. Siamo ancora in tempo per fare delle considerazioni, per salutarci e per fare anche... Stavo pensando alle osservazioni che faceva sul chicco di grano il Hermes Ronchi, quando dice che un chicco di grano, da un punto di vista proprio materiale, semplice, ed è impressionante come Gesù, proprio dalla natura, ha tirato fuori di quelle cose, proprio nel Vangelo, ha tirato fuori delle cose normalissime, semplicissime, come la parola, eccetera, il granello, proprio un grano di frumento, e pensa il chicco di grano. Allora è impressionante come trova la spiegazione della sua vita, del suo essere persona, una cosa infinitesimale rispetto a tutti i problemi, le altre cose, rispetto ai sentimenti alla modalità con cui anche noi facciamo i grandi incontri, i grandi... c'è un'altra donna che fa un'osservazione. Noi abbiamo, purtroppo, non abbiamo mai pensato che il posto da dove anche noi tentare di vedere, non abbiamo mai pensato che siamo in ascolto di concerti, di avvenimenti, di fatti, eccetera, mai pensato che è il cuore, il nostro cuore, il luogo dell'incontro. Guardare dove si trova, lì troviamo la modalità con cui il Signore si rapporta e di fatto inquieta il nostro vivere. Non ci lascia perdere niente, ma non per creare paura e non per insistere e chiedere l'esame di coscienza prima di incontrarci con Lui. Non chiede mai Gesù nessun esame di coscienza, si rapporta direttamente, positivamente. E non è così scontato quando tocca a me. Vabbè, sempre 049 880 9020. La Vilma Socher, eccola qua, ho trovato un'altra donna, la quale dice: chi erano questi greci? A questo punto io mi sono lambicata il cervello per capire cosa c'entrasse la risposta di Gesù con la domanda dei greci. Ma prima vediamo chi erano costoro. Erano degli stranieri saliti a Gerusalemme per la festa di Pasqua. La venuta del Maestro non era passata inosservata per nessuno. Anche questi greci, giunti nella città santa per la Pasqua, erano rimasti colpiti dalla sua grande popolarità e avevano detto a Filippo che volevano vedere Gesù. Poi vado avanti. Pronto?
Ciao Albino, sono Denis.
Ciao Denis.
Buona giornata anche a chi ascolta. Ti ricordi che la settimana scorsa ti avevo promesso che ti avrei detto dove c'è scritto quella quella frase sugli Atti degli Apostoli. Sì. La frase è questa. La prima, prima nel libro viene detto quello che dicono i musulmani degli ebrei. Sul Corano, Sura 9:5, chiama gli ebrei popolo del libro. Mentre nel Nuovo Testamento, redatto diversi secoli prima, si legge sul loro conto, a proposito degli ebrei, cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Luca 21:24. Per quello che ti avevo promesso, insomma, no? E poi quello che ho sentito oggi mi dà sempre più l'impressione che per entrare a far parte del popolo cristiano bisogna, dal mio punto, almeno da quello che ho sentito, bisogna perdere totalmente la propria umanità. E quando hai letto nella prima lettura che la cosa che mi ha colpito quando dice la mia madre mi ha partorito nel peccato.
Il salmo, salmo, sì. Il salmo.
Sì, quando dice mia madre mi ha partorito nel peccato, mi sembra una cosa veramente allucinante. E poi la diversificazione che deve sussistere per essere cristiani. Quando dice non parlerete più tra voi, non vi spiegherete più tra voi, ma dall'alto riceverete questo mio comando, questo mio ordine, e capirete che siete i miei adoratori, i miei, non so come dire, insomma. Quindi veramente la totale disumanizzazione delle persone per entrare a far parte di questa...
Proprio no, ma comunque vai, e ognuno di noi sente, certamente ognuno di noi sente in modo diverso, però ci sono delle frasi, ci sono anche dei fatti. Io credo che ci siano all'interno della Bibbia, nei libri dell'Antico Testamento, ci siano proprio desideri di vendetta, desideri anche di dare pan per focaccia alle persone che è in nome di Dio, e che no, ci sono delle cose negative. Ma c'è anche un percorso nella storia, e ci sono dei percorsi importanti nella storia. E allora le verifiche non le faccio su frasi o su realtà di altri tempi, e dove c'è un cammino e un passaggio graduale poi verso altre modalità. Se penso al Concilio di Firenze 1400, quasi 1450 mi pare che sia, che chi non è battezzato va all'inferno, che i bambini non battezzati vanno sepolti fuori dal cimitero. Se penso ad altre cose che ci sono, uno dice mamma mia, cosa è successo qua? Certo, è vero, è successo, però che stiamo camminando, e siamo lontani anni luce da certe situazioni e da certi atteggiamenti. E vuol dire che la comunità non è un fatto, non siamo la religione del libro, siamo la religione dell'uomo, siamo la religione delle persone. E difatti c'è un gran cambiamento negli usi e costumi e negli atteggiamenti. Quando vogliamo veramente dire in nome del Signore proviamo a fare qualcosa di buono, di bello, e c'è sempre l'importanza della nostra libertà, sempre. Io devo dirti che nell'approfondire il rapporto con Gesù mi sento un po' come quei greci, quegli stranieri. Mi sento un po' come quei greci. Noi siamo venuti qua alla festa, c'è l'abitudine di fare così, di fare i sacrifici, fare le cose, di essere contenti, di essere allegri insieme. Ma vorremmo poter vedere, tentare di capire proprio cos'è quest'uomo, chi è quest'uomo, chi è. E c'è posto, c'è tanto posto. E allora questa Vilma Chasseur dice: oggi abbiamo un Vangelo straordinario, si sente per la prima e unica volta in Giovanni la voce di un personaggio misteriosissimo che parlò solo tre volte in tutti e quattro i Vangeli. Ma andiamo per ordine. prima di tutto vediamo questi simpatici greci che chiedono a Filippo di poter vedere Gesù. Questi va a dirlo ad Andrea e lo riferisce a Gesù, che risponde: è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. A questo punto io mi sono lambiccato il cervello per capire cosa c'entrasse la risposta di Gesù con la domanda dei greci. Ma prima vediamo chi erano costoro. Erano degli stranieri saliti a Gerusalemme per la festa di Pasqua. La venuta del Maestro non era passata inosservata per nessuno, anche questi greci giunti nella città santa per la Pasqua erano rimasti colpiti dalla sua grande popolarità. Allora, e avevano detto a Filippo che volevano vedere Gesù. Filippo l'aveva detto ad Andrea ed entrambi erano andati a dirlo a Gesù. Ma perché si rivolgono a Filippo e questi ad Andrea? Perché erano gli unici tra i discepoli ad avere un nome greco. Gli altri avevano tutti nomi ebraici. Visto che Filippo era di Betsaida, probabilmente conosceva il greco, perché Betsaida era una delle 10 città della Decapoli, cioè quelle città della Palestina dove si parlava il greco e si seguivano usanze elleniste, essendo sotto l'influenza della cultura greca. Ciò che mi colpisce di più è proprio questa richiesta: vogliamo vedere Gesù. Ecco il punto: lo vogliamo veramente vedere noi, i greci di oggi, cioè quelli che non sono nati ebrei, oppure vogliamo vedere di tutto e ci sentiamo attratti da tutto fuorché da Gesù? Non è una domanda scontata. Il punto cruciale della domanda non è la seconda parte, ma la prima. Gesù è sempre lì che aspetta. Ma noi lo vogliamo veramente vedere? Vedere Gesù è un conto, volerlo vedere è un altro. Vedere lo vedevano anche gli scribi e farisei, ma di lui non ne vollero sapere. Ma speriamo che tutti noi, almeno quanti leggiamo queste righe, abbiamo veramente questo desiderio di vedere Gesù. Ammesso questo, dobbiamo però chiederci dove dobbiamo guardare per vederlo. Siamo abituati a guardare attorno, in alto, in basso, in ogni direzione, tranne che dentro noi stessi. È lì che abita colui che tutto ciò, che tutto può e che è più potente di tutto ciò che sta fuori e che ci spaventa anche. Se vogliamo vedere il Signore, dobbiamo rientrare in noi stessi, trovare quella zona del cuore dove Dio abita, e allora lo vedremo con gli occhi della fede, naturalmente, ma lo vedremo realmente. Se guardiamo da tutt'altra parte, non lo vediamo. Si preferisce restare incollati a schermi e teleschermi e a vari cellulari, ma guai a spegnerli e stare un po' in silenzio con se stessi e con il Signore. Eppure Lui è più forte di tutto. Lui è più forte di tutto ciò che temiamo. È più forte della malattia, della crisi, del virus. È più forte dei nostri peccati, fallimenti. Solo Lui ci può salvare dai vari mali. E ora veniamo alla risposta data ai greci. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Vi rendete conto? Udirono la voce del Padre. Il Padre stesso risponde loro e rivela l'identità del Figlio. Non vorreste anche voi udire la voce del Padre? I giudei la sentirono, ma non capirono che era Lui. Credevano fosse un tuono. Eppure Gesù precisò: questa voce non è per me, non è venuta per me, ma per voi, per loro dunque, ma anche per noi dal cielo. L'ho glorificato e ancora lo glorificherò. Dio in persona parla e ratifica la decisione di Gesù, dicendo che ha preso la giusta direzione. Ora tocca a noi prendere la strada giusta, e dopo sentiremo anche noi la voce del Padre. è un commento di un'altra donna che va al pratico, va, non vado molto per il sottile, e ci parla con molta così semplicità, ci domanda: e io cosa voglio vedere? Cos'è che mi interessa tanto? Cos'è che mi fa vivere di più? Cos'è che posso offrire meglio? Non sono domande inutili se vogliamo vivere e vivere tanto bene. Proviamo a pensarci. Bene, sempre 049, se no io vi lascio, se non trovo nessuno, io non sto mica qua soltanto. Ah, richiamo, domani alle 14 dovremo trovarci per la 26esima Via Crucis della Pace a Malnisio, Poligono, Cao e Giais, domenica 17 marzo. Mandanti di morte, mandanti di vita. Allora, i mandanti di morte naturalmente sono quelli che uccidono, le armi, e sono l'intelligenza artificiale adoperata in un certo modo, non per far vivere ma per eliminare, e l'inquinamento, la distruzione della vita, proprio quella semplice dentro la quale siamo tutti quanti e che sento sempre di più ancora adesso. Ma io credo ci siano delle persone anche brave, generose, straordinarie, ma la terra non conta niente, è la terra che ci fa vivere, sacra, non, e continuiamo a portare robe belle, le nostre, asfalto, cemento, ancora edifici, chiusura anche nelle città. Provate a mettere i piedi per terra in una città, se siete capaci. Scusate, è impossibile non soffrire e non gridare anche noi altri. È impossibile non gridare. Ma questi, guardate i giornali, pieni, strapieni, Salvini sì, Salvini no, Salvini 3, no, Salvini in Europa, e avanti. E poi gli altri, perché adesso ho citato, non è giusto che citi soltanto questi, va citati anche gli altri. Di questi giorni di cosa parleremo? Di gente che ha bisogno di avere carriera, di gente che ha bisogno di prendere più soldi degli altri, di gente che crede di governare il mondo. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Adino. Chi sei?
Sono Barbara.
Ciao Barbara.
Allora, niente, volevo dirti, stamattina ho sentito la prima, dopo ho sentito anche il resto, ma la prima musica che hai fatto sentire,
sì,
si sentiva pianissimo. Non so se era il mio telefonino o cosa. Comunque, Ave Verum, no?
Ah, quello lì sì.
Ecco, che è meraviglioso,
quello
e
di...
volevo appunto dire la musica anche,
certo,
sì, ce n'è di meravigliosa come questa, ce n'è di meno, ma insomma è sempre musica, è sempre, e volevo dire questo, cioè se vogliamo vedere le cose belle e buone anche, perché insomma può far fare anche cose buone, sì, scusa. Va bene, adesso guardo, mio Mario, sta per uscire, è venuto qua, vabbè, insomma, non importa. Niente, cosa stavo dicendo? Sì, che
la bellezza, le cose buone e belle.
Buone, proprio.
Sì,
ecco.
Certo.
E perciò è una cosa, poi è un linguaggio universale. Credo, certamente ognuno ogni popolo, diciamo, ha la sua cultura musicale, però quando è a certi livelli, comunque a tutti i livelli, però, perché anche il semplice ballo popolare, così, è sempre qualcosa che fa bene al cuore, ecco. E perciò dicevo, la musica proprio io
invece di tutte quelle pastiglie per rimettere ancora in moto il motore, qualche balletto fatto bene, tu dici, è molto più rilassante, è molto più tonico, che non star lì a mettere tutte le cose sintetiche dentro il corpo, vero?
Sì, assolutamente, sono contrarissima alle medicine, a tutto, però qualche volta proprio servono, però io cerco di evitarle al massimo, ecco.
Va bene. Ecco.
Va bene.
Ciao.
Saluto a tutti quanti. Ciao Albino.
Grazie, ciao. Buona giornata anche a te. Allora, se c'è un'ultima telefonata, andiamo verso la conclusione della trasmissione. Se c'è un'ultima telefonata mi fa piacere e ci diamo un saluto, altrimenti concludo e alla prossima. Dovrete sopportarmi abbastanza presto, penso. Allora, ciao e buona continuazione e buon pranzo a tutti quanti. Ciao. Adesso però. Va bene. Pronto? Questo qua mi ha ripetuto dentro. Vabbè, allora concludo. Chi aveva fatto la telefonata adesso sappia che il suo apparecchio di ricevimento mi arrivava con ritardo, ma comunque stavamo in ascolto e ho aspettato che potesse parlare lui in diretta, ma non è venuto. Grazie e alla prossima. Ciao, chiudo la trasmissione.